State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Gli spiriti di Halloween hanno richiesto la loro tassa e a tenervi compagnia per commentare l'importante vittoria divisionale dei Cowboys per 33-19 sui Washington Redskins. Oltre a me ci sono Lorenzo Contini, tifoso Redskins, che collabora con Huddle Magazine e con noi del blog per la rubrica periodica NFC East Spotlight, che fa il punto sulle squadre della NFC East. Ciao Lorenzo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Roberto, grazie a te, è un grande piacere essere in vostra compagnia e un caro saluto anche a chi ci ascolta.
E l'immarcescibile Francesco Cugusi, che non ha ceduto al fascino di Halloween come qualcun altro, ci aiuterà a commentare la partita di domenica e ci aggiornerà su tutto quello che è accaduto nel weekend della NFL e oltre. Ciao Francesco.
Ciao, ben ritrovati a tutti.
Puntata questa con diverse novità, che vedrà il contributo dal parchetto da parte del nostro tifoso della strada Luca Barbieri. La rubrica di Mark Taccone, Off of the Numbers, Unsung Hero, il giocatore che non ti aspetti a cura di Egno, il contributo di Marco Volpi che ci parlerà un po' dei prossimi avversari dei Cowboys, in questo caso i Kansas City Chiefs, in Who's Next? E naturalmente non potremo non parlare degli ultimi sviluppi del caso Elliott con la conferma della squalifica da parte della corte di New York City. Vittoria importante, dicevamo, in una serata con un tempo da lupi, arrivata in maniera più difficile di quanto ci si potesse aspettare contro una squadra dei Redskins che si presentava all'impegno con davvero tantissimi problemi fisici. Tre quinti dell'offensive line assente e quelli presenti con acciacchi vari. Eppure, fino a 3-19 dalla fine del secondo quarto, i Redskins avevano dato l'impressione non solo di tenere, ma addirittura di poter in qualche modo controllare i Cowboys. Dallas, che cominciava in maniera disastrosa con un fumble di Elliott sul primo gioco della partita, facendo subito capire che il meteo avrebbe giocato un ruolo importante nella serata. Cercava poi di reagire rispondendo con un bel drive concluso con un touchdown di Elliott e i primi tre punti dei Redskins. Redskins che però, nonostante i problemi dell'offensive line, riuscivano comunque a rimanere in ritmo in attacco grazie alle connessioni di Cousins con Crowder e Thompson. E dopo essersi portati sul 13-7 e aversi in quel momento creato più di qualche grattacapo all'attacco dei Cowboys apparso in difficoltà, specie nel gioco aereo, aveva la possibilità di portarsi a più 9 e riavere la palla in mano all'inizio del terzo quarto. E invece le condizioni in meteo entrano ancora una volta in scena e a quel fatidico 3-19 dalla fine l'holder dei Redskins cerca di rimettere dritto uno snap arrivato impreciso, ma non abbastanza perché il rookie kicker dei Redskins Rose non dovesse calciare una palla che rimane bassa e che la manona di Crawford devia a sufficienza per farla cadere ben prima della end zone. A quel punto Scandrick, recuperata la palla, la riporta per più di 80 yards e, aiutato da una penalità dei Redskins, la palla finisce sulle 2 yards e Elliott segna il TD al secondo tentativo. 14-13 Cowboys, vantaggio che i Cowboys non perderanno più. Lorenzo, possiamo dire che sia stato questo il turning point della partita, o con un roster completo, calcio sbagliato o meno, le cose sarebbero andate diversamente?
Ma Roberto, senza dubbio è stato un episodio che ha pesato enormemente sull'andamento della gara. Basti pensare che da lì in poi Dallas ha imbastito un parziale di 19-0, è interrotto solo dal touchdown finale di Dockson a 4 minuti dalla fine. E da lì in poi l'attacco di Washington praticamente ha perso completamente il ritmo. Infatti ci sono stati due fumble in due possessi consecutivi di Cousins e Thompson nel terzo quarto, che tra l'altro in questa stagione corrisponde quasi sempre ad un calo vertiginoso dei Redskins. Discorso infortuni, è innegabile che abbia avuto la sua importanza, perché come dicevi tu giustamente, tre quinti della OL, degli starter nella OL erano assenti, al posto di due pro bowler, cioè Trent Williams left tackle e Scherf la guardia di destra, hanno giocato praticamente due rookie, uno scelto al sesto giro e l'altro undrafted, o meglio, cioè il centro ha giocato al posto del centro titolare, ha giocato Roulier, che è stato scelto al sesto giro, e Catalina, che è undrafted, invece ha preso il posto di Scherf. Erano entrambi oltretutto al primo start in NFL. Il right tackle Moses era acciaccato, era fuori anche il primo backup dei tackle, cioè Nsekhi. Infatti left tackle ha giocato Clemmings, che pass protection praticamente sembra un cane malato per come si muove, si è visto infatti. L'unico sano era Lauvao, che si è fatto male durante la partita, la guardia di sinistra, quindi insomma un disastro. A tutto ciò vanno aggiunte anche le uscite dei due tight end, Reed e Paul, che praticamente non hanno più consentito a Gruden di schierare 3 o 2 tight end set appunto in appoggio della linea raffazzonata. E nel caso di Reed poi il passing game è stato anche privato di un bersaglio molto pericoloso. È inevitabile che la distanza, la pass rush di Dallas ne abbia approfittato. Infatti Cousins è stato colpito per ben 8 volte, 4 volte è stato saccato. Non c'è mai la controprova in questi discorsi, cioè con il roster completo come sarebbe andata a finire. Io penso che più che recriminare per gli infortuni si debba pensare a come limitare gli errori, cioè i fumble iniziano a essere veramente troppi, ne abbiamo persi 9 fino adesso, siamo la squadra peggiore in NFL, specie sui ritorni, come nel caso di Thompson nella partita in questione. Cousins ad esempio nel drive che poi ha portato al TD di Dockson nel finale comunque ha lanciato 2 volte di fila praticamente la palla nelle mani di Charlton e Smith, che hanno droppato l'intercetto, quindi poi è arrivato per grazia di Dio il touchdown, ma insomma tanta fatica anche in quel caso lì. Il gioco di corse ha prodotto pochissimo e produceva pochissimo anche prima con la offensive line titolare, il contributo dei ricevitori esterni è praticamente minimo, sono poco cercati e per quel poco che vengono chiamati in causa si fanno cogliere impreparati, quindi insomma è una situazione abbastanza deficitaria dell'attacco in generale. Io sono convinto che Dallas abbia fatto il proprio dovere, vinto meritatamente, senza sforzarsi eccessivamente. Certo, avrebbe magari potuto prendere il largo e chiudere la partita prima, non l'ha fatto, però sinceramente non ho mai avuto l'impressione che potessimo davvero riacciuffare la partita.
Ok, prima novità del podcast. Arriva la rubrica The Hotspot, che è il commento della partita caldissimo da parte del tifoso della strada Luca Barbieri direttamente dal parchetto. E quando dico a caldissimo, aspettatevi veramente di tutto.
Sì, ok, abbiamo vinto. E quindi, come si dice sempre, una vittoria è una vittoria ed è importante vincere. Ma che cazzo abbiamo vinto? Cioè, che cosa abbiamo vinto? Cioè, abbiamo vinto contro una squadra di spettici che ha fatto di tutto. Veramente si sono impegnati al massimo pur di farci vincere. Loro hanno combinato qualsiasi disastro. Addirittura avevano fatto un buon ritorno, avevano calciato un buon punt. Switzer aveva fatto una vaccata. L'hanno fatto annullare perché sono passati fuori dal campo. Quindi che cos'è che abbiamo vinto? Perché ieri non è che abbiamo vinto e convinto, abbiamo semplicemente raccattato quello che abbiamo trovato per strada. Prescott mi è sembrato veramente molto 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 spaventato di quello che faceva ieri. Sarà stata la sua prima partita sotto la pioggia, però veramente poca roba. Con Brian, Prescott e Brian hanno lo stesso timing che ho io e Jennifer Aniston nell'andare a letto insieme. Niente, cioè zero. Appena se lo cerca sul lungo non lo trova mai. Boh, non mi è sembrato granché. Tutto quanto il gioco offensivo, bene Ezechiele, bene Jonathan Cooper, Lyle Collins mi fa rimpiangere Doug Free, e questo è tutto dire, e veramente poco altro. Forse quello che ha giocato meglio in assoluto è Mike Nugent, di cui nessuno che si entra in campo, sbaglia il primo field goal, viene subissato di insulti e da lì in poi non sbaglia più nulla. E i punti ieri li ha fatti lui, perché se aspettavamo i nostri eroi, col c***o che andavamo a vincere a Washington. La difesa, benino sulle corse, la secondaria veramente ancora una volta nulla di che, cioè tutto il resto, tutto il lavoro di difesa sui passaggi è veramente una roba da veramente da rabbrividire. Brown, un giocatore, che cazzo di giocatore è diventato Brown? Veramente non saprebbe coprire un palo della luce. È un palo della luce, probabilmente riuscirebbe a fare qualche completo contro di lui. Che cazzo di involuzione ha avuto sto giocatore? E poi la roba terrificante è che non riusciamo difensivamente a chiudere una partita. Cousins fa di tutto per farsi intercettare, ci prova una volta, niente, ci prova una seconda, niente. Se ci è voluto che si deflettasse un passaggio e che si facesse finalmente questo santissimo intercetto. È apparsa una statistica, non facevamo un intercetto da quando mia nonna andava alle medie, cioè una roba veramente terrificante. Poi la gente si lamenta di Marinelli, ma che c***o vi lamentate di Marinelli? Che abbiamo una banda di mongoli, non facevano un intercetto dalla notte dei tempi. Per concludere, un pensiero su Scandrick: come c***o fa un giocatore di un pro a non riuscire a correre 85 yard? Come c***o fa a non riuscire a correre 85 yard? Ha corso 80 yard, sembrava alla velocità veramente di una tartaruga e sembrava che fosse sfinito. Fio, fortuna che è un professionista. Abbiamo vinto, ma l'uomo della strada non è per niente convinto.
Francesco, certo la prestazione potrebbe non essere stata troppo esaltante, magari non così poco esaltante come si dice al parchetto. Tu che la vivi con un po' meno coinvolgimento di noi, come hai visto la prestazione dei Cowboys?
Ma sì, tutto giusto quello che avete detto, una vittoria necessaria. Avevate bisogno di confermare, secondo me, il morale dopo la bella vittoria su San Francisco. Lo avete fatto, secondo me, non è tanto importante il modo, è importante l'avversario, cioè una vittoria divisionale è sempre fondamentale. Io nella partita ho visto una gara piuttosto ordinata di Dallas, che ha sfruttato, come diceva anche l'altro ospite, Lorenzo, se non vado errato, esatto. Ha sfruttato un sacco di errori di Redskins. Mi collego un pochino a quello che diceva qualche puntata fa Mark, che diceva che Washington è una squadra un po' curiosa, perché quando inizia a commettere un errore o due poi entra in questa specie di vortice quasi psicofisico, per cui dà via a una serie di errori uno dopo l'altro ed esce un po' dalla partita. E secondo me è quello che è successo esattamente in questa partita. Poi, come avete elencato in maniera molto precisa, le defezioni, è chiaro, si dice sempre che gli infortuni fanno parte del football, però ci sono infortuni più pesanti di altri, e soprattutto quando vai a togliere pedine importanti e titolari da un intero reparto o quasi tutto un reparto come la linea in questo caso, diciamo, ora capisco come mai ho visto questa sintesi, ho detto cavolo, finalmente la pass rush di Dallas si è rinsavita, però c'era un motivo, che erano probabilmente le assenze. Quindi diciamo che fossi in Dallas prenderei quello che è stato di buono della gara, cioè la bella vittoria contro la rivale divisionale, ma credo che da prendere ci siano anche degli aspetti. Per esempio nel terzo quarto io ho visto un po' sparire Dallas, insomma ci sia ancora un po' di lavoro da fare, è importantissimo però ottenere le vittorie nelle partite dove non si gioca benissimo come questa.
Lorenzo, non so come sia ora la situazione dei vostri infortunati, se qualcuno degli uomini di linea è previsto per un recupero, ma a questo punto cosa prevedi per il proseguo della stagione dei Redskins? Stasera peraltro c'è una trading deadline importante, nel senso che vabbè, appunto, finisce la possibilità di tradare giocatori, mi sembra che i Redskins siano stati fermi. Tu eventualmente ti saresti voluto aspettare qualche cosa in questo senso?
Allora, la situazione infortunati è drammatica nel breve termine, nel senso che per il match contro Seattle di domenica sono 13 giocatori in dubbio, di cui 10 titolari, e tutti e 5 gli starter della OL, giusto per continuare col trend contro Dallas. A questo punto, tra l'altro, penso che il nodo principale da sciogliere riguardi Trent Williams, il left tackle, che necessiterebbe di un intervento chirurgico al ginocchio che comporterebbe da 6 a 9 mesi di stop. Per il momento viene valutato giorno per giorno e non si è ancora fermato perché il suo backup, Nsekhi, è fermo da week 4 e anche lui non si sa, cioè su di lui non si sanno ancora con precisione i tempi di recupero. Nell'articolo che ho scritto per NFC Spotlight, prima delle due ultime sconfitte contro Eagles e Cowboys, dicevo che mi sarei stupito se Washington avesse totalizzato 8-9 vittorie alla fine della stagione. La situazione infortuni non era ancora tragica e pensavo che avremmo potuto vincere la sfida divisionale casalinga contro Dallas, magari perdere in Texas ma vincere appunto quella in Virginia. Alla luce degli ultimi sviluppi abbasserei un attimo il tiro e rimarrei su 6-7 vittorie, cioè potremmo eventualmente portare a casa la doppia sfida divisionale contro i Giants, vincere con Arizona e magari strappare una vittoria tra la trasferta a Los Angeles contro i Chargers e la partita in casa contro Denver. Discorso trade, non mi aspettavo molto e ormai manca davvero poco e non credo che si concretizzerà nulla. È vero che Gruden stesso ha affermato che servirebbe aggiungere un defensive lineman, lui ha detto somewhere, somehow, quindi insomma in qualche modo, però ha anche proseguito dicendo che essendoci un numero così elevato di infortuni è difficile trovare spazio nel roster per potersi muovere. E quindi insomma a livello proprio di trade difficilmente si sarebbe fatto qualcosa. C'è stato anche un tweet di La Canfora nel pomeriggio nel quale lui sosteneva che i Redskins stessero cercando disperatamente di acquisire un wide receiver e, però alla fine anche lì l'unica mossa che è stata fatta in quel riguardo a quel ruolo è stata fatta dai Bills che hanno preso Benjamin da Carolina e insomma Washington è rimasta ferma. Io personalmente non avrei azzardato mosse stravaganti e avrei comunque tentato di concludere la stagione nel miglior modo possibile con le forze a disposizione.
La settimana scorsa abbiamo avuto l'esordio di questa rubrica in diretta, questa settimana abbiamo un contributo registrato, ma non può mancare Off the Numbers, l'appendice della rubrica che Mark Taccone tiene settimanalmente sul blog e che comprende il pagellone di quei giocatori che non sono rientrati per diversi motivi nella versione online. A te la linea, Mark.
Grazie per la linea, Roberto. Un saluto ai tuoi ospiti e agli ascoltatori di True Blue Show. Benvenuti al secondo episodio di Off the Numbers. Stavolta partiamo dal basso. Un bel 3 al commissioner del nostro cuore, Roger Goodell, che in un braccio di ferro politico con Jerry Jones reitera le 6 giornate a Zeke Elliott. A questo punto prepariamoci a salutarlo per sempre. Ciaone! Un 7 di stima a Mike Nugent, che sotto l'acquazzone debutta per i Cowboys con 15 punti, sbagliando un solo field goal dalle 48. Non è Bailey, ma possiamo accontentarci. Sorpresa! E il 10 pieno va a Tyron Crawford, che non ha fatto molto in tutto il match, se si eccettua il singolo sack per cui percepisce lo stipendio, ma sul field goal che poteva mandarci a meno 10 ha dimostrato che sa come usare le mani. Ginecologico. E con questo è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
Lorenzo, al termine della partita Gruden ha mostrato il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Cousins con una bella stretta di mano e un bel grazie. Pensi che questo apprezzamento sarà ribadito a fine anno quando dovrete prendere la decisione finale sul suo futuro?
Ma penso che il problema sarà quantificare l'apprezzamento che tu citavi.
Non basterà la stretta di mano a quel punto.
Esatto.
La pacca sulla spalla non funziona.
E penso che non sia sufficiente, no, anche perché Cousins ha giocato gli ultimi 2 anni sotto franchise tag. Una terza franchise tag si aggirerebbe attorno ai 34 milioni di dollari, quindi opzione, mi auguro, impraticabile. D'altronde un contratto a lungo termine rischierebbe di essere comunque estremamente oneroso se si considerano le cifre degli ultimi rinnovi dei pari ruolo. Io tendenzialmente ho quasi sempre difeso Cousins, mentre tanti altri miei, diciamo, colleghi di tifo lo avrebbero spedito volentieri a più riprese. Secondo me, dopo 2 anni e mezzo da starter, lo si può considerare un QB discreto. Io personalmente lo collocherei al fondo di un'ipotetica top 15 del ruolo. Il problema è che non riesce ad abbinare agli ottimi numeri la capacità di essere decisivo nei momenti topici, almeno per il momento nella sua carriera. Quindi vale la pena di vincolarsi con un grosso impatto sul salary cap ad un giocatore che forse non possiede quella scintilla che ti permette di raggiungere grandi traguardi? Dall'altra parte non è neanche facile trovare un quarterback di medio livello nell'NFL attuale, quindi le alternative quali sono? Si può sperare di pescarlo. Lì ti volevo portare.
Perché praticamente questa osservazione è sorta oggi parlando anche con gli altri collaboratori del blog, perché tutti si dicono grandi fan di Cousins e quindi insomma si chiedevano se Rex, ma in realtà tu mi dici certo a quelle cifre non lo firmiamo, ma l'alternativa reale quale sarebbe?
Si può sperare o di pescare una perla al draft, come per esempio è successo con Prescott, ma non è facile, oppure devi sondare la free agency, che però raramente mette in mostra dei QB del tutto affidabili, perché altrimenti in free agency non ci finiscono di solito. Va anche detto che l'approdo di Garoppolo ai Niners con la trade fresca di ieri ha eliminato quella che tutti davano come la principale pretendente per Cousins nella prossima free agency. E insomma, Shanahan, che è l'head coach di San Francisco, era offensive coordinator dei Redskins quando è stato draftato, e c'è una grande stima reciproca fra i due, non è un segreto. Però ormai si dovrebbero essere a posto, ci sono dei problemi mi pare con il prolungamento di Garoppolo, però immagino che si possa sistemare la cosa. Lo stesso discorso poteva valere per McVay, l'attuale head coach dei Rams, che era offensive coordinator dei Redskins fino allo scorso anno, ma anche qui a rigor di logica l'ottima stagione di Goff escluderebbe anche i Rams dalla lista. Tutto questo potrebbe diminuire un po' la forza di negoziazione di Cousins in sede contrattuale, ma sarà sufficiente ad abbassare le pretese? Non si sa.
Lo scopriremo poi comunque, solo vivendo.
Esatto, di fatto è così. Io sinceramente non saprei in primis cosa fare se avessi il potere di decidere.
Beh, intanto sul discorso Garoppolo magari dopo interviene Francesco quando arriverà il suo turno, perché immagino che abbia qualche cosa da dire, visto che è stato poi coinvolto nella trade, essendo tifoso dei Patriots. Adesso un'altra nuova rubrica, questa volta a cura di Ennio, che ci porta con il suo Unsung Hero a conoscere uno degli eroi dimenticati della partita di domenica, Mike Nugent.
L'eroe inaspettato di questa settimana è Mike Nugent, kicker con 13 anni di esperienza in NFL, messo sotto contratto il 24 ottobre per sopperire all'infortunio patito da Dan Bailey. Mike, durante la sua carriera, ha calciato per Jets, squadra che lo draftò al secondo giro nel draft del 2005, Buccaneers, Cardinals e Bengals. Il team di Cincinnati lo rilasciò nel 2016 dopo aver sbagliato 5 extra point in altrettanti incontri. A quasi un anno di distanza, Nugent si ritrova a dover sostituire il miglior kicker della Lega, probabilmente il miglior kicker di sempre. Tutto ciò accade in uno scontro divisionale contro i Washington Redskins. Per di più, sullo stadio si abbatte una pioggia incessante. La combinazione di questi fattori non gioca sicuramente a suo favore, tant'è che il suo primo field goal, un tentativo dalle 49 yards, finisce ben lontano dai pari. Un inizio da incubo, come lo è il film in cui è recitato nel 2010. Il titolo, Cross for the Season, un horror che riuscirebbe a rendere godibili i peggiori B-movie italiani. Nonostante le premesse disastrose, il buon vecchio Mike ha realizzato ben 4 film goal, da 36, 48, 27 e 37 yards. Il tutto fanno 12 punti, a cui vanno però aggiunti i 3 extra point. Senza questi 15 punti, la partita sarebbe finita 18-19 per Washington. Benvenuto in Texas, Mike.
Francesco, come abbiamo detto in apertura, l'appello di Elliott non è andato a buon fine. La Corte di New York, guarda caso la NFL a sede a New York, ha rigettato l'istanza di revisione e la squalifica comincia da subito. La scorsa settimana dicevamo col senno di poi che sarebbe stato meglio servire immediatamente la squalifica e mettersi tutto alle spalle, ma da un punto di vista squisitamente di campo, come pensi che reagiranno i Cowboys? Rimarranno fedeli alla loro filosofia che privilegia le corse o saranno costretti in qualche modo a dare più responsabilità a Prescott?
Ma allora, Jerry Jones, quando era venuto fuori il problema del deflate gate, ovvero dei palloni sgonfi, aveva applaudito Goodell perché ha detto finalmente ha riparato un torto che è stato quello di liquidare con troppa sufficienza lo Spygate anni fa, e quindi finalmente ha fatto giustizia. E adesso si ritrova un po' a capo di questo gruppo, si vocifera, di 10-12 owner NFL che sembra siano intenzionati di opporsi con vigore all'eventuale conferma dello stesso Goodell. Quindi a volte, quando poi la cacca ce la si ritrova in casa, le situazioni si guardano poi no con occhi o con occhi diversi.
Hai detto cacca o cacca?
Scusa. Libera interpretazione. Come volete voi. Va bene. No, per dirti, sì, ricollego quello che dicevo qualche settimana fa, nel senso, nell'immediato sicuramente è una brutta botta per Dallas. Il secondo rusher della squadra dopo 8 partite è Prescott. I numeri di Morris, che è un giocatore che a me piace moltissimo, sono troppo bassi, sono numeri che non ci dicono ad oggi che dalla panchina si è pronti per sopperire a questa assenza. Sul lungo raggio è potenzialmente una manna, perché ci sono due modi di reagire a una cosa del genere, che sono poi i modi con i quali si differenzia un team normale da un team che può competere, e ci si può abbattere oppure si può fare di necessità virtù e trovare nuovi sbocchi. Io credo che non si debba distruggere quanto fatto finora e soprattutto rivoluzionare il playbook. Il game plan di Dallas deve diventare quello, con la necessità di dare fondo ai propri running back. Tra l'altro, la trade deadline è terminata, è passata, e non è avvenuto nulla di quello che sto per dire, però nel pomeriggio si erano fatti un po' di rumors su Dallas che fosse eventuale acquirente per il mercato dei running back. Si era parlato di Gore dai Colts, si era fatto qualche altro nome. Secondo me Dallas ha fatto bene a stare ferma, perché credo che la profondità nel ruolo ci sia. C'è talento, io guarda caso sembra fatto apposta, io mi ricordo Morris ai Redskins, visto che stiamo parlando di questo, e a me aveva impressionato questo ragazzo in maglia burgundy, diciamo, in maglia granata, per fare un assist a me stesso.
Mi piaceva,
ce l'ho la divisa dei Redskins che hanno sfoderato l'altra sera, troppo bella. E poi c'è il dimenticato McFadden, cioè, per dire, secondo me comunque una squadra deve essere, una squadra soprattutto paradossalmente che punta tantissimo su un campione, deve essere altrettanto pronta a sostituirlo, perché quando un giocatore è così parte integrante di un game plan, devi avere un piano B altrettanto valido, se no in una lega come la NFL piena di infortuni o problemi come in questo caso, se non hai un piano B non va bene, manca tutt'altro. Ma io sono fiducioso, credo che comunque l'offense troverà un equilibrio, ed in questo modo che potrebbe essere una manna, però, cioè trovare un equilibrio che magari negli otti in campo non avreste trovato. Quindi ti vorrei, fammi parlare 6 partite, penso fine stagione, e magari lo riavrete quando il vostro è in equilibrio maggiore. E quindi
ti interrompo un attimo, perché vai un po' e vieni. Penso che si sia sentito praticamente tutto, però volevo capire se potevi sistemarti un filino, se vedevi qualche possibilità. Comunque vai avanti, scusa, non ti interrompo.
No, prego. Adesso in effetti ti ho sentito malino anch'io. Spero che si sia sistemata un po' la.
Non direi. Quindi ti tengo un attimo in stand by, poi ti faccio sicuramente concludere. Perché a proposito dei piani, dei piani B, è possibile che nel piano B dei Cowboys la prossima settimana non compaia Beasley, nel senso che è in concussion protocol, quindi la situazione non si può conoscere fino a poco prima della partita con Kansas City, e quindi c'è anche una possibilità che non giochi Beasley domenica, e quindi chissà che non sia l'occasione per vedere all'opera un po' più a lungo Ryan Switz, anche se insomma non è che abbia fatto vedere niente di particolarmente eclatante. Quindi Francesco, vediamo se sei tornato e puoi concludere i concetti che stavi dicendo prima.
Dovremmo esserci, se non erro.
Sì, ci sei, vai.
Ok, chiedo scusa, il wifi fa i capricci. Allora, niente, dicevo, recuperando Elliot per il periodo che immagino sia la fine della stagione, potreste aver trovato nel frattempo un equilibrio che vi ha rafforzato, quindi farlo tornare in una offense più equilibrata. Al contrario, se questa squalifica non fosse arrivata, magari sareste rimasti un pochino Zicchi dipendenti. Lo dirà il campo, chiaramente, però sempre per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare, no, del buono in questa situazione.
Quindi continuiamo a guardare avanti e parliamo ora del prossimo impegno che vedrà i Cowboys affrontare domenica, le AT&T Kansas City Chiefs, che arrivano dalla vittoria casalinga nel Monday Night contro i rivali divisionali Denver Broncos. Cominciamo con il sentire quindi qualche anticipazione su come potrà svilupparsi la partita di Dallas da parte del nostro Marco Volpi nella sua rubrica Who's Next, che ci anticipa temi e matchup per Cowboys Chiefs.
Sarà una partita molto impegnativa per i nostri Cowboys affrontare Kansas City, squadra che quest'anno è ben strutturata e sta trovando un'alchimia offensiva veramente efficiente. Se vogliamo fare qualche considerazione dal lato offensivo, Kansas City si presenta con uno dei più forti attacchi della Lega, è terza infatti per yard conquistate, per il totale di yard conquistate, con un Alex Smith che finora non ha lanciato neanche un intercetto. Sorpresa dell'anno, Kareem Hunt, il rookie running back di Kansas City, che con le sue corse e le sue ricezioni sta guidando l'attacco di Kansas City. Una chiave di lettura è quella di Travis Kelce, il tight end, che è molto usato da Alex Smith soprattutto nei terzi down e molto in profondità, con molte crossing route e fly. Guida per numero di ricezioni l'attacco di Kansas City, e questo sarà un matchup vitale per la difesa di Cowboys. Sarà interessantissima la sfida con Byron Jones, che solitamente occupa la marcatura uomo sul tie. Un altro matchup chiave per la nostra difesa contro il loro attacco sarà lo spy di Sean Lee, che dovrà avere su Kareem Hunt. Non scordiamoci che Alex Smith è anche un buon corridore, infatti molti schemi di Kansas City prevedono le option e non è così raro vederlo correre, quindi questo sarà un'altra gatta da pelare per la nostra defense. Sarà un test match molto molto importante per capire se la nostra difesa potrà dire la sua anche per il resto della stagione, o quello che abbiamo visto finora purtroppo è la mala considerazione dei nostri limiti in questo reparto. Kansas City, che gioca molto in speed formation e lancia quasi sempre da questa formazione, visto poche corse. Diciamo che sarà molto molto importante portare pressione per costringere Alex Smith a dei rilasci veloci, perché se li lasci tempo colpisce sul profondo. Per quanto riguarda il lato difensivo, Kansas City si presenta con una 5-2, dove Houston, l'outside linebacker, è veramente devastante sulla pressione al quarterback. Questo sarà un match fondamentale per la nostra offense e vedremo se Lyle Collins riuscirà ad arginare la pass rush di questo giocatore, dove ha faticato contro Kerrigan nella scorsa partita a Washington. Difesa di Kansas City che sulle corse non è molto efficiente. È trentesima infatti per yard concesse, per numero di yard concesse, e anche nella partita del Monday Night abbiamo visto come sulle corse può essere battuta. Per quanto riguarda la secondaria, una buona secondaria, Peters la fa da padrona, buone mani per quanto riguarda gli intercetti. A mio avviso bisognerà giocare molto di corsa e play action. Non è facile colpirli sul gioco aereo, però neanche impossibile. Difesa di Kansas City che porta molta pressione sui terzi down, addirittura con 7 giocatori in pressione, e questo dovrà essere un punto a nostro favore, un rilascio molto veloce del pallone con tracce brevi. Mi auguro che nonostante la partita sia difficile, una risposta positiva dalla nostra squadra. Certo che servirà una partita, non dico perfetta, ma dove non dovremmo lasciare molti errori, perché qui gli errori si pagano e si pagano tanto. Quindi una squadra disciplinata, ripeto, i match chiave saranno Kels contro Byron Jones e Hunt contro Sean Lee. Lato offensivo, Peters contro Dez Bryant e Lyle Collins contro Houston.
Lorenzo, i Redskins hanno incontrato i Chiefs in casa il 2 ottobre, fu una sconfitta 29-20. Che squadra sono secondo te e che partita ti aspetti domenica a Dallas, a fronte anche di quello che hai visto questa domenica e della squalifica di Elliott?
Allora, contro i Chiefs, nonostante la sconfitta, penso che Washington abbia giocato la migliore partita della stagione fino adesso. Infatti a 8 secondi dalla fine il punteggio era ancora in parità. Poi c'è stato il field goal del 23-20 e sul disperato tentativo di arrivare in end zone con i lateral, il pallone è stato recuperato da Kansas City e riportato in touchdown per il 29-20 finale. La mia impressione è che non siano una corazzata inaffondabile, ma sarà davvero dura per Dallas. Alex Smith ha acquisito una confidenza straordinaria che non si era mai vista in carriera e oltretutto dispone di un arsenale invidiabile. Non ha più timore di lanciare sul profondo, cosa per cui veniva anche un po', diciamo, perculato gli altri anni, che insomma si limitava un po' a soliti screen, lateral, eccetera. Appunto adesso lancia invece senza paura sul profondo, anche perché avendo uno come Hill che può essere devastante, così come è pericolosissimo anche con lo special team, insomma non c'è da avere timore nel sondare le retrovie del campo. Oltretutto anche doti da scrambler ottime, supportato da un running game con il rookie Hunt che è eccezionale. Kelce, il tight end, può fare disastri, e a questo proposito sarà molto interessante il duello con Byron Jones, che tra l'altro contro i Redskins domenica scorsa ha fatto il primo intercetto in carriera. Magari adesso si è sbloccato e ne spara due o tre contro Smith.
Grazie.
No, scherzi a parte. Al di là dell'attacco, poi la difesa di Kansas City è solida. Bryant e compagni avranno pane per i loro denti contro Peters e la secondaria. Credo che Dallas possa provare a cavalcare soprattutto le bootleg di Prescott, magari tentando di sfruttare Switzer, come che citavi tu poc'anzi, che quantomeno potrebbe essere imprevedibile, dato che si è visto poco e che è ancora poco conosciuto dalle difese. E poi, come diceva Francesco prima, c'è Alfred Morris, che vorrà dimostrare di essere ancora un back di valore. Non dimentichiamoci che nella stagione da rookie corse 1600 yard. Le due successive 1200 e 1000, poi è vero è andato sempre incalando fino a ritagliarsi un ruolo da backup a Dallas, però non è l'ultimo dei pirla, ecco, potrebbe ancora dire la sua.
Passiamo ora al nostro question time con una domanda pervenutaci dal nostro ascoltatore Massimo Radaelli.
Ciao a tutti ragazzi, volevo fare due domande prettamente difensive. Volevo chiedere, secondo voi sbaglio o nelle ultime partite Marinelli ha usato molti più blitz e soprattutto ha abbandonato quella quarter defense con solo tre uomini a mettere pressione sul quarterback che ci aveva fatto fare tanti danni da parte di Rodgers. E poi volevo sapere, secondo voi, perché non investiamo su un vero defensive tackle? Siamo riusciti a prendere Collins l'anno scorso, però siamo sempre con gli scarti o gli undraft. Anche quest'anno abbiamo scelto due defensive tackle al sesto o settimo giro, già tagliati prima della stagione. Ciao a tutti.
Caro Massimo, riguardo alla prima domanda ti dico che è vero che Marinelli ha mandato più blitz sia contro i 49ers che contro Washington, ma prima di chiamarla una tendenza aspetterei. La mia idea è invece che si sia trattato di scelte legate alla situazione. Con San Francisco la cosa poteva funzionare, trovandosi di fronte un quarterback rookie all'esordio da starter e un attacco non proprio esplosivo. Molto meno avrebbe funzionato contro Washington se non fosse per i problemi che avevano nella OL. Diversamente non credo che ne avremmo visti molti, anche perché Cousins è un quarterback molto bravo sotto pressione. Per quel che concerne la seconda domanda, quello che dice Massimo è vero e non è vero, nel senso che è bene distinguere il ruolo di due defensive tackle nella filosofia di Marinelli. Il defensive tackle che gioca più vicino al centro, il cosiddetto one technique, ha un'importanza tra virgolette marginale, nel senso che ha il ruolo principalmente di run stopper e di portare via un uomo extra per gli altri. Quindi investimenti se ne sono fatti davvero pochi. Con Paea, altro investimento minimo, secondo me si era trovato un perfetto one tech. Peccato che si sia ritirato. Il defensive tackle che gioca la posizione di three technique è invece fondamentale per lo schema di Marinelli. È quello che crea davvero i danni e deve avere caratteristiche speciali. Pensa a Warren Sapp o a McDaniel a Seattle. In questo caso i Cowboys pensavano di aver trovato il giocatore giusto in Crawford, e da qui il contrattore che gli hanno dato. Ma da quando hanno scoperto David Irving, direi che è proprio lui l'investimento per il futuro come defensive tackle in una difesa come questa. Lorenzo, quanto credi al fenomeno Philadelphia? Oggi hanno effettuato una trade con Miami per acquisire il running back Jay Ajayi, o come cavolo si dice. Diciamo che sono andati davvero all-in. Sono a questo punto loro i netti favoriti alla vittoria del finale division, e soprattutto con un NFC con così tante squadre in difficoltà, quante possibilità hanno di arrivare almeno al Super Bowl?
Allora, gli americani dicono Ajayi, quindi probabilmente si dice così.
Avranno
comunque
ragione loro, va bene così.
Non lo so, comunque a questo punto tocca crederci in maniera piuttosto ferma. Io a inizio stagione reputavo gli Eagles la squadra più sottovalutata della Lega, avendo operato in maniera molto convincente sia in free agency che in sede di draft. Certo non mi aspettavo che spadroneggiasse sull'intera conference a questi livelli. Devo ammettere che sono rimasto sbalordito dalla semi-onnipotenza che Wentz ha dimostrato nel doppio confronto contro di noi. Ora come ora non vedo nella NFC squadre che possano metterla in particolare imbarazzo. Forse i Saints, se la difesa dovesse continuare ad evolversi positivamente. E poi guardando un po' in giro, non lo so, ci sono nella North i Vikings, che sono sicuramente solidi e stanno sviluppando un'esplosività offensiva intrigante, però c'è l'incognita Keenum dietro al centro. Bisogna vedere quanto durerà e se sarà chiamato in causa su palcoscenici di un certo spessore. Nella West ci sono i soliti Seahawks, ma con la linea offensiva che si ritrovano, forse il front seven degli Eagles potrebbe rivelarsi un'impresa titanica. E anche i Rams nella stessa division sono spumeggianti in attacco, hanno Wade Phillips come defensive coordinator, che è un vecchio maestro della difesa, però vanno testati sul lungo periodo, soprattutto avendo un head coach alla prima esperienza e un quarterback ancora con poche partite alle spalle. Quindi in definitiva direi che per ora sono sicuramente favoritissimi per la division, la vedo difficile, che ormai credo che solo Dallas possa imperserirli, ma sarà veramente dura, e credo che abbiano la strada abbastanza spianata verso traguardi importanti.
Da oggi, quando sentirete le chitarre di Jon Bon Jovi, saprete che è arrivato il momento in cui lo sguardo del podcast si allarga su tutto il resto della NFL. Grazie a Francesco che nel suo 4 minutes warning ci racconta cosa è successo nell'intero weekend e fa il punto della situazione all'interno delle due conference. Peraltro c'è stata anche una trade che ti riguarda da vicino, l'abbiamo detto prima, ma non voglio anticipare nulla. A te la parola, Francesco.
Sì, neanche il tempo di aprire questa rubrica è altro che 4 minuti, anzi hanno dato più da parlare forse in queste ultime ore che nel weekend. Allora, partiamo dalle trade. Praticamente quando Dallas perde il proprio running back titolare, contemporaneamente Philadelphia ne acquisisce uno. Jay Ajayi da Miami, in questa stagione un po' in calo. Si dice che a Miami ci fosse un clima bruttino negli spogliatoi, Gaze, l'allenatore, non era contento di quello che era il tenore dei ragazzi. Pare che Ajayi fosse proprio un individualista che creava problemi, aveva l'intenzione di mandare un messaggio forte e lo ha fatto cedendo sicuramente l'emblema della offense di Miami. Avrà fatto bene, avrà fatto male, io credo che come in tutte le trade si vedrà in futuro. Certo, ricevere solo un quarto giro mi sembra davvero una steal da parte di Philadelphia, che va a mettere un ulteriore tassello a quella che sembra una squadra davvero quasi imbattibile. Sì, la trade che accennavi tu è chiaramente la cessione da parte dei Patriots di Jimmy Garoppolo ai 49ers. Allora, questa trade va un attimino analizzata dai due punti di vista. I Patriots vanno all-in su Tom Brady, che a questo punto si spera giochi ancora due o tre stagioni. Viene ceduto Garoppolo dopo aver provato da aprile scorso a firmarlo. Belichick oggi ha detto che non avrebbe avuto problemi a tenere due quarterback con stipendio da titolare a roster, se però Garoppolo avesse accettato un determinato tipo di contratto. Questo non c'è stato, Jimmy voleva la sua squadra, secondo me se la merita anche dopo 4 anni di NFL, e ottiene il trasferimento ai 49ers. 49ers che cedono la loro originale scelta al secondo giro, che verosimilmente sarà o la prima overall o la seconda o la terza del secondo giro, quindi ottimo valore in ritorno per New England, e al tempo stesso tagliano Brian Hoyer, ex quarterback di New England, che si dice, si vocifera, sia praticamente cosa fatta il suo ritorno a Foxborough, anche perché ad oggi l'unico quarterback in rosa per i Patriots è Tom Brady, quindi ci va almeno una riserva, e chi meglio di Hoyer, che ha già passato qualche anno in Massachusetts. Seattle, per tornare al discorso che facevate voi prima, si è un po' rafforzato nella linea prendendo Dwayne Brown, left tackle in arrivo da Houston. Ha dato via Jeremy Lane, ha dato via una seconda e mi sembra anche una quinta, o comunque una scelta più bassa se non vado errato. Pagato caro per un giocatore che negli ultimi tempi è stato un po' viziato, aveva proposto anche un'eventuale idea di ritiro, insomma un giocatore dall'indubbio valore, ma anche una situazione particolare da monitorare. Magari il cambio d'aria gli farà bene, e questo aggiunge un bel tassello a una squadra come Seattle, che sappiamo non è il suo forte la regular season, ma poi quando si fanno i giochi torna prepotentemente in auge. Ancora guai per i Giants, che sospendono Jenkins per aver violato delle regole del team. Un aspetto da guardare, da monitorare, molto interessante, era Josh Gordon, wide receiver di Cleveland, che negli ultimi anni praticamente ha solo fumato e non ha mai giocato. Ha incontrato oggi la NFL per essere reinserito. Se questo fosse avvenuto prima del termine della trade deadline, si era già detto che molte squadre, tra cui anche i Patriots, avrebbero avuto interesse in lui. Questo non è avvenuto, quindi non sarà così. Da monitorare la situazione di quarterback per i Denver Broncos, che dopo la sconfitta del weekend contro Kansas City, seppur di 10 punti, non una partita più chiusa di quello che ci potevamo aspettare, stanno valutando Paxton Lynch come starting quarterback. Chiudiamo dicendo che il botto finale della trade deadline, appunto, questo trasferimento di Benjamin, che passa ai Buffalo Bills. Non capisco bene la mossa da parte di Carolina, onestamente faccio un po' fatica. Ha ricevuto due scelte, mi sembra un secondo e un quarto giro, se non vado errato. Buone scelte, però comunque Buffalo, secondo me, ha tutte le carte in regola per giocarsi i playoff, quindi non saranno scelte altissime. Ed è una mossa che non capisco. Dal punto di vista di Buffalo invece la capisco decisamente, perché Benjamin è un giocatore che crea un sacco di separazione, soprattutto con la sua mole fisica, e Tyrod Taylor è un quarterback che non è molto 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 preciso al millimetro, è uno che sfrutta molto la separazione dei suoi ricevitori quando questa c'è, e quindi credo che Benjamin possa dare davvero un boost, come si dice, alla offense e in generale alla stagione dei Buffalo Bills. Per quanto riguarda le notizie dal campo, ci sono Oakland, appunto, rimanendo sul lato Bills, ancora in difficoltà, Buffalo che vince agevolmente contro i Raiders, Miami prende una scoppola incredibile da Baltimore per 40-0. Interessante vedere che continua il periodaccio di Atlanta che vince sui Jets ma fa davvero davvero fatica. E poi io sono molto curioso, per ricollegarmi, e qui chiudo veramente, al discorso che facevate voi, di vedere Philadelphia che sì, continua a vincere, ha il miglior record della Lega, ma ha perso il left tackle titolare, lo dicevamo anche la settimana scorsa, e voglio vedere contro un avversario un po' più di livello rispetto a San Francisco se questo buco peserà, perché comunque left tackle titolare di Philadelphia, ma di qualsiasi team in generale, è davvero un brutto buco, come ci insegnano i Redskins. Quindi bisogna vedere se poi contro una difesa più di livello, una squadra in generale, un organico più pronto, patiranno questa cosa. Direi che c'era davvero tanta carne al fuoco, mi scuso se ho sforato, però piano piano prenderemo dimestichezza con questa nuova rubrica.
Grazie Francesco, un battesimo veramente di fuoco. Terminiamo ora con i pronostici per Week 9. In bye saranno Bears, Browns, Chargers, Vikings, Patriots, domenica di riposo per Francesco, e Steelers. Di sicuro la settimana scorsa né Browns né 49ers, avevamo fatto il giochino di quando vinceranno la prima partita, hanno portato a casa la loro prima vittoria, e il bilancio dei vostri pronostici tuoi e di Mark, caro Francesco, è stato in parità, nel senso che vabbè, ti dico che tu avevi preso Buffalo, Dallas, Kansas City e avevi sbagliato Miami, Chicago, e quindi no, positivo, va bene, dai. Comunque non era andata a malaccio, dai. Mettiamola
così. Peggio.
Tra le sfide più interessanti di questa settimana c'è senza dubbio quella che si giocherà giovedì, quando i Jets andranno a fare visita ai rivali divisionali ed ora anche ulteriormente rafforzati Bills. Francesco, non ti puoi esimere da questo pronostico, quindi.
No, lo faccio volentieri. Sarà una partita molto bella, credo più combattuta del previsto. Vinceranno i Bills.
A Lorenzo do... da pronosticare invece chi ha perso il receiver, Atlanta Carolina.
Ma io andrò, nonostante la trasferta e nonostante le difficoltà, con Atlanta, perché Carolina non mi convince. Ha 5 vittorie, ma non, a parte che ha perso anche Benjamin, ma al di là di quello non mi convince appieno.
Francesco, volevi una difesa che potesse mettere in difficoltà la linea di Philadelphia, e quindi ti do a pronosticare Denver a Philadelphia.
Questa potrebbe essere una partita che ridimensiona un attimino le mire di Philly, se non fosse che l'attacco di Denver è veramente inesistente. Quindi penso che la gara rimarrà abbastanza in equilibrio all'inizio, per poi lasciare all'ennesima vittoria di Philadelphia.
Lorenzo, Baltimore e Tennessee riusciranno a mettere un po' di punti?
Allora, anche qua dico Baltimore Corsara. Tennessee era un team che mi piaceva molto inizio stagione, cioè prima dell'inizio della stagione, ma mi sta deludendo un po'. Quindi Baltimore ha anche distrutto i Dolphins nell'ultima gara, quindi do fiducia a Baltimore.
Francesco, così possiamo probabilmente insultarti settimana prossima. Kansas City a Dallas?
Qui io faccio tremendamente il tifo per voi. Sarà un bel test per Kansas City. Io credo che ultimamente si siano iniziati a intravedere, non dico qualche loro debolezza, ma qualche aspetto di gioco su cui fermarli. Non credo che la vostra difesa ad oggi abbia il livello di intensità per fermarli su più possessi, quindi temo una vittoria in trasferta dei Chiefs.
Lorenzo, le due deluse, Oakland a Miami?
Questa volta andrò con la squadra padrona di casa, dico Miami, nonostante la perdita di Ajay, nonostante gli 0 punti segnati contro Baltimore, perché Miami ha dimostrato di sapersi rialzare dopo sconfitte pesanti questa stagione, e Oakland non mi sembra ancora uscita del tutto dai problemi che hanno caratterizzato la squadra della California in questo inizio stagione.
E chiude Francesco con uno scontro divisionale sempre molto interessante, Detroit a Green Bay.
Sì, diciamo gara che tendo a dire in equilibrio solamente per quello che rappresenta, cioè per uno scontro divisionale. Io penso che i Lions qui abbiano veramente una ghiotta opportunità di portare via una vittoria da Lambo, anche perché Packers senza Rodgers stanno dimostrando un po' quello che dicevamo prima, no? Di non avere esattamente un piano B solido in caso di assenza della stella.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Lorenzo Contini che ritroverete sulle pagine del blog per un'altra puntata di NFC East Spotlight. A presto Lorenzo, grazie mille.
Grazie a te Roberto, ciao Francesco e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
E grazie a Francesco con il quale ci risentiremo invece la prossima settimana.
Ricambio il saluto a Lorenzo, è stato un piacere essere qui come sempre con voi e ciao a tutti.
Grazie a Massimo Radaelli per averci mandato le sue domande, speriamo di riceverne di più la prossima volta, non so se perché questa settimana abbiamo chiesto di mandarle con un messaggio vocale, forse si sono un po' tutti intimiditi. Comunque, grazie infine anche a Luca Barbieri, Mark Taccone, Marco Volpi e Ennio Biagini per i loro preziosi contributi audio. Spero che abbiate gradito tutte queste novità, anzi se volete farcelo sapere via Facebook, Twitter, Instagram, dove ovviamente vi invito anche a seguirci. Voi intanto continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.trublueblog.net. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili oltre che dalle pagine del blog sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app e da iTunes, dove peraltro potete abbonarvi gratuitamente ovviamente per ricevere tutti gli aggiornamenti appena le puntate saranno pubblicate. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita con Kansas City. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.